Bene, siamo tornati, sempre live nel pomeriggio di Maracanã, Marco Picchi e Vincenzo Santangeli. Allora, oggi ci incroceremo tra la Champions e la salvezza e tanti dibattiti che faremo nel corso di questo lungo pomeriggio. Allora, abbiamo già gli ospiti pronti, allora Cinzia, li andiamo a presentare e così iniziamo un po' a parlare, a dibattere su partendo proprio dalla partita di l'ultima Lazio-Milan.
Vai. Lui è tremendo, eh? È sì, tremendo per definizione, Simone Braglia.
Ah, hai capito. Ciao Simone.
Ciao
Simone.
Ciao Cinzia, oh, complimenti per gli squat, eh.
Grazie, anche per i Barbies.
Sei un atleta fantastico.
Vero. Diamo il benvenuto anche a Pietro Bjerkowood. Ciao Pietro.
Ciao Pietro, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, Pietro, come fai a convivere con Braglia? Che tecnica usi?
Chiudo gli occhi. Non lo vedo.
No, più che altro le orecchie, che vedo, non lo senti.
No, gli occhi, per non vedere proprio.
Per non vedere proprio.
E poi diamo il benvenuto a Luigi Foscale di Top Player Academy. Ciao Luigi.
Ciao Luigi, ben trovato.
Buongiorno a tutti gli spettatori.
Grazie.
Allora, eccolo, lo vediamo.
Sì, lo vediamo, collegamento Skype con noi. Allora, io voglio subito partire sentendo il vostro pensiero. Che cosa succede al Milan, nella squadra che viene da due sconfitte consecutive, quella che ha perso di più nel 2021, ben 7 sconfitte, una frenata della squadra di Pioli e adesso è a rischio la Champions. Che succede, Simone? Parto da te, dai.
Ma succede come in tutte le società che vogliono raggiungere il risultato, che non c'è società. Il problema degli ingaggi, secondo il mio punto di vista, è un problema serio che andava affrontato prima, perché comunque a livello di spogliatoio, secondo la mia opinione, lasciano un segno tangibile, quello di un equilibrio, di una serenità che per raggiungere un traguardo importante quale quello della Champions, troppe variabili a livello di contrattualistica e di futuro ci sono all'interno dello spogliatoio, e quindi questo fatto può portare comunque, può minare quello che è la tranquillità e la serenità di ogni singolo giocatore, sapendo oggi anche il ruolo dei procuratori che svolgono, che è quello di destabilizzare la serenità e la mentalità di un giocatore per fargli raggiungere gli scopi egoistici dei singoli procuratori. Su tutti Gigio Donnarumma, e poi c'è il discorso del rinnovo di Kessié, di Çalhanoğlu e di Romagnoli. Quindi questo discorso può incidere sicuramente su quello che può essere il rendimento. Caso strano, i primi problemi sono saltati proprio fuori nel 2021, c'erano già prima, però si vanno ampliando sempre di più.
Pietro Bjerkow, vengo da te, portando di questi dati che abbiamo letto prima, te li riporto. La media punti è calata vistosamente tra l'andata e il ritorno, addirittura nell'andata 2,26, adesso 1,64, è calata la media gol, addirittura un gol e mezzo nel ritorno, 2 invece nel girone d'andata. I gol subiti sono aumentati nel girone di ritorno. Questi dati di campo, Pietro.
Da questi dati, comunque, a parte i dati che mi stai presentando, poi io ho fatto una mia analisi di come mai il Milan sia arrivato a questo punto. Allora, dopo l'anno scorso, quando c'è stato il lockdown, il Milan ha iniziato a correre e ha fatto bene fino a dicembre, perché fisicamente stavano tutti bene, tutti avevano la forza, tutti riuscivano a ottenere i risultati che volevano, perché correvano più degli avversari. Da un mese e mezzo questa parte il Milan è ritornato a una squadra normale, forza fisica è venuto a calare, il giocatore come Ibra è venuto a mancare un attimino, nel senso che forse anche l'età ha bisogno un po' di rifiatare, e questo calo si è ripercorso su tutta la squadra, perché poi le altre squadre sono cresciute fisicamente e loro sono calate e hanno perso un sacco di punti per questo motivo. Perché una squadra, quando non hai più forza, hai voglia di raschiare il barile, ma se la forza non ce l'hai, c'è poco da fare. Ti possono mettere in difficoltà anche le squadre piccole, perché magari in questo momento hanno più corsa di te.
Allora, questi due punti di vista di Braglia e Bjerkow, sentiamo Luigi Foscale.
Ma sì, io condivido in pieno la visione che ha avuto sia Simone Braglia che Pietro Bjerkow. Il Milan arrivava da un periodo che è andato molto bene, con grande energia e grande forza. Se poi aggiungiamo anche le ultime vicissitudini che abbiamo letto sui giornali riguardo la Super League e le problematiche varie, secondo me anche dal punto di vista di spogliatoio, a livello mentale ci possono essere stati dei cali. Infatti la partita di ieri rappresenta un Milan che non ha fatto una brutta partita. Secondo me Pioli ha messo in campo una squadra messa bene, mancava però di determinazione, sembrava quasi non avessero quella grinta, quella determinazione di vincere, che c'era invece nei mesi passati. Quindi non potrei dire hanno giocato male, è vero, non hanno vinto, la Lazio ha meritato, le ultime partite che ha perso il Milan le ha perse anche meritatamente. Però manca quella visione, manca quella voglia e determinazione di vincere le partite perché si devono vincere. Ecco, questo secondo me è quello che manca. E poi sono una serie di fattori, i rinnovi dei contratti, la questione della Super League, e questo a livello di spogliatoio va a toccare determinati aspetti.
Poi sulla Super League apriamo un piccolo capitolo con Luigi.
Poi vogliamo chiedere una cosa nello specifico a Luigi dopo. Io chiedo però agli ascoltatori, vi devo dire, al 331-8200-213 mettono in dubbio anche un po', diciamo così, la posizione di Pioli, no? Cioè, se non va in Champions,
cosa succede?
Bisogna riflettere sull'allenatore, sì o no? Voi siete d'accordo? Simone, riparto da te.
No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché è norma che nel momento in cui non arrivano i risultati si scarica sempre la colpa sull'allenatore, ma sarà mica sempre la colpa dell'allenatore. Ci vuole io credo che nell'azienda calcio, oltre che l'aspetto economico, conti tanto anche un discorso di continuità. È inutile dover continuare a cambiare gli attori se poi dopo le società fanno il bello e il cattivo tempo come vogliono, vedi Superlega. E io credo che se facciamo un'analisi anche delle squadre che stanno lì davanti, vediamo il Napoli stesso, vediamo l'Atalanta, vediamo anche l'Inter stesso, le squadre che sono in crisi ora, Juve e Milan, sono in crisi perché manca l'aspetto societario. E l'aspetto societario la fa da padrone su quello che è un equilibrio di emotività e di mentalità, che credo che sia la parte preponderante per il raggiungimento di tutti gli obiettivi che ogni società si vuol porre. Credo che proprio da questo aspetto bisogna evincere quello che è un futuro di una squadra e una programmazione di una squadra. Se non c'è società è inutile dover continuare a insistere a cambiare gli allenatori. Gli allenatori fanno parte del gioco, poi per amor del cielo anche gli allenatori stessi avranno le loro responsabilità e faranno anche i loro errori. Però io credo che ci voglia comunque una continuità, perché non è che da 3 mesi ad oggi Pioli prima era stato osannato e adesso viene destituito perché il Milan non va in Champions. Guardiamo il perché, le motivazioni del perché.
Bjerkovud, la posizione di Pioli.
Allora, secondo me Pioli ha fatto bene, perché ha preso una squadra, come ho detto prima, dalla fine dell'anno scorso fino a questo momento, e per un lungo periodo di campionato era prima in classifica e tutti ad elogiare, ma questa era una squadra che secondo me era, almeno dall'anno scorso anche quest'anno, da quarto, quinto posto. Pioli secondo me è riuscito fino ad ora ad essere al primo posto, poi lasciamo perdere che nell'ultimo mese, come ho detto prima, perché fisicamente secondo me sono calati molto e la classifica è cambiata. Però anche se non dovessero andare in Champions, cioè vuol dire arrivare quinti, secondo me ha fatto fin troppo con questa squadra, perché se analizziamo i giocatori della Juventus, dell'Inter, sono molto più forti di quelli del Milan. E un grazie, perché fino a questo momento è riuscito a tenerli in quella posizione. Se poi si riesce ad andare anche in Champions, tanto meglio. Però mi sembra inutile cambiare la natura che fino a poco tempo fa era il primo campionato e adesso è in questa situazione.
Pascale.
Sì, condivido anch'io l'idea di tenere Pioli, perché Pioli ha fatto bene, sta facendo bene. Gli errori che ci sono stati nelle partite non sono dipesi da delle scelte tecniche errate. Quindi secondo me Pioli potrebbe essere tenuto, anzi sarebbe una grande risorsa e dare una continuità e una fiducia ad un allenatore che ha creato un gruppo di lavoro ben organizzato, ben strutturato, ha fatto un bel gioco. Il Milan nei mesi passati giocava bene, era un piacere vederlo, e quindi secondo me sarebbe un errore anche solo parlare di un cambio. Bisogna dare tranquillità a una squadra, e in questo momento il Milan ha bisogno di tranquillità sia sul punto di vista del mercato sia sul punto di vista societario, e non si può anche mettere buttare benzina sul fuoco parlando di un nuovo allenatore, sennò veramente si rischia di andare a darsi la zappa sui piedi. Quindi Pioli, bravissimo Pioli, tutta la mia stima, la fiducia, amicizia per l'anno prossimo anche.
Bene, Cinzia.
Allora, prima di andare a toccare un attimo l'argomento della Superlega, volevo chiedervi se cosa ne pensate del rinnovo di Ibrahimovic, perché in questo momento di difficoltà del Milan, insomma, vi chiedo, è giusto aver rinnovato Ibrahimovic un contratto ancora di un anno per 7 milioni, 7 milioni e mezzo l'anno, quando poi a conti fatti il calciatore è a disposizione forse per metà delle partite, perché lo vediamo, quando ha un infortunio poi impiega molto di più, vedi anche l'età, a recuperare.
Partiamo da Foscale stavolta.
Sì.
Dai, siamo al contrario. Luigi.
Grazie mille. Secondo me Ibrahimovic è un top player, così come può essere Messi e come può essere anche Ronaldo. È fondamentale per il Milan avere una figura di grande esperienza come Ibra, è amato dal pubblico, e possiamo dire anche che è un allenatore in campo, è una persona di presenza, e quindi era da rinnovare, ecco. Secondo me le persone che non sarebbero da rinnovare sono altre, che però Ibra assolutamente
tipo Donnarumma,
sì. Io Donnarumma, se un giocatore non vuole rimanere al Milan, lo lascerei andare, anche se a me Donnarumma piace molto, il miglior portiere che c'è adesso al mondo, ieri ha fatto una parata fantastica, però se un giocatore decide di prendere un'altra strada, bisognerebbe anche lasciarlo libero di andare, e il Milan sa formare dei giocatori in maniera egregia, e quindi potrebbe sicuramente puntare su un nuovo giovane.
Certo, c'è la questione del rinnovo lì, che il Milan perderebbe, cioè così perde un giocatore a parametro zero.
Esatto.
Questo è sicuramente un colpo duro da assorbire, no? Visto che è stato un tuo giocatore lanciato giovanissimo.
È vero, perderebbe un rinnovo. Però bisogna considerare, guardare anche avanti, cioè non, secondo me se un giocatore non vuole rimanere o comunque vuole ha un gap così ampio, secondo me diventa incolmabile veramente la situazione. Ripeto, ci sarebbero dei giocatori secondo me molto forti, più giovani, su cui puntare e riportare, perché è vero che c'è un parametro zero, si perde un parametro zero, però è anche vero che la cifra che è sul piatto è una cifra estremamente alta, e quindi stiamo parlando di veramente tanti, tanti, tanti soldi in un periodo di Covid. Poi
Tomori veloce, sì o no, è da insomma riscattare?
Tomori, sì. Tomori lo terrei, perché sta facendo bene, ultime partite può avere avuto dei cali, però sicuramente rappresenta dei valori del Milan, quindi sia da un punto di vista di gioco che anche di valori, il Milan ha bisogno anche di avere dei giocatori che rappresentino determinati valori, e Tomori è assolutamente secondo me fortissimo. Okay. E farà ancora di più.
Pietro, vengo da te, Pietro Viercovud, perché ecco, ti chiedo anche su Tomori, poi tra l'altro c'è questo messaggio che te lo leggo di un nostro ascoltatore, volevo fare un'osservazione sul Milan, è risaputo che Ibra è il perno, tolte le prime 10 giornate dove ha fatto il fenomeno, poi negli ultimi mesi più le volte che è andato in tribuna che in campo, non potrebbe essere anche questo il motivo del calo del Milan, ci chiede un ascoltatore. Pietro, su questo e su Tomori.
Sì, ha perfettamente ragione, io non penso così, perché Ibra fisicamente è un po' calato, però è un giocatore di una certa età, succede, magari non riesce a fare una stagione, però fin quando è stato in campo ha fatto la grande, e tante volte un giocatore, un leader come lui, può anche non giocare bene, però da leader riesce a far girare la squadra. Ultimamente, come abbiamo detto, è venuto a mancare lui, e si sono visti i risultati. Però io glielo rinnoverei il contratto, perché è sempre meglio avere un giocatore con esperienza un leader carismatico come lui, che non avere giocatori così, perché in campo nel momento delle difficoltà comunque devi avere un giocatore così in questo modo.
E Tomori, Pietro, da difensore che ne pensi?
Tomori non mi dispiace, è un buon giocatore, un buon difensore, deve imparare ancora alcune cose, forse se ci fosse qualcuno che le spiega sarebbe meglio come si deve marcare e dove si deve mandare l'avversario per non subire gol. E comunque se impara queste cose diventa un ottimo difensore.
Andresti per il rinnovo?
Ma quello che ho visto in Italia di difensori ne ho visti proprio pochi buoni, perciò se ce n'è uno buono da poter insegnare e fargli capire veramente come si sta in area, per me sì, sarebbe da rinnovare.
Ok, Braglia.
Da dove partiamo?
Dai, legati tu, dai, tanto gli argomenti sono quelli, dai, vai.
Da rinnovo di Ibra, poi riscatto Tomori.
Basta così.
Vai.
Cinzia, quanto danno a Cristiano Ronaldo?
È 30...
30 d'ingaggio, sì.
Sì.
30 d'ingaggio, quindi 7 secondo me sono più che giustificati per Ibra, anche perché ritengo...
Però Ronaldo gioca di più,
Sì, però io ritengo, come ha detto Pietro prima, ritengo che un giocatore non si debba solo giudicare da quello che fa in campo, lo si debba giudicare come leader. E io credo che tra Ronaldo e Ibra non c'è paragone. Io prendo 100.000 volte Ibra rispetto a Ronaldo, perché la testimonianza è che Ronaldo, comunque all'interno della Juventus, la Juventus non ha avuto dei benefici in termini di risultati, lascia perdere il campionato italiano. Lasciamo perdere il capolavoro italiano. Quindi io credo che Ibrahimovic ha dato una grossa mano a Pioli per poter far maturare una squadra giovane quale quella del Milan, perché non dimentichiamoci anche che la squadra del Milan è una delle squadre più giovani del campionato italiano, se non la più giovane.
Sì, è vero. Sì, sì.
Quindi da quel punto di vista Ibra all'interno della rosa, anche perché da quando è arrivato Ibra il Milan, come ha detto Pietro prima, va bene, è risalito e ha avuto un'evoluzione in tutti i suoi giovani da un punto di vista di esperienza, da un punto di vista di carattere, che l'ha portato alla ribalta di quello che era fino a un mese fa le prime posizioni di classifica. Quindi Ibra secondo me sono più che giustificati quello che è oggi l'ingaggio che al quale il Milan ha rinnovato il contratto.
Okay.
Voce diverso è il discorso legato a Donnarumma, perché io credo che se un giocatore, come ha detto il signor Luigi, vuole andare via, io l'avrei già venduto a gennaio, non sarei stato qui con questa tiritera, perché poi questa tiritera del contratto, firma, non firma e quant'altro, tant'è vero che se l'avessero venduto a gennaio probabilmente io se fossi stato nella dirigenza del Milan gli avrei detto ok, portami i soldi che ti dà il PSG o quale squadra ti possa dare, in maniera tale che anche il Milan l'avrebbe guadagnato. Comportarsi così secondo me è in maniera egoistica, dimostra poca professionalità il ragazzo, va bene, e poca professionalità anche il procuratore, che però comunque fa il suo lavoro, e quindi per amor del cielo gli auguro di poter realizzare quello che vuole realizzare.
Assolutamente. E prima di andare prima di andare a parlare anche del vostro progetto, che lo ricordiamo, questa grande attenzione che c'è per i giovani, questa Top L Academy, ci torniamo subito. Vi voglio chiedere però una cosa, parto
chi
da Pietro. Esatto. Pietro, la Juventus nelle ultime 6 partite ha avuto un andamento dove c'è stata una sconfitta, una vittoria e un pareggio, e poi di nuovo una sconfitta, una vittoria e un pareggio. Quindi questo è stato l'andamento delle ultime 6. Adesso è lì insieme al Milan a lottare per questo posto in Champions. Ecco, chi rischia di rimanere fuori? C'è anche la Lazio che sta venendo molto forte, 10 vittorie in casa consecutive, quindi una squadra che... Ecco, come la vedi per questo...
No,
c'è un posto in ballo, diciamo così, sembrerebbe, perché il Napoli pure...
Oppure ce ne sono
c'è
due.
C'è una grande spinta, oppure due, non lo so, come la vedi?
Ma vedo che se la Juve continua su questa falsa riga è difficile che entri, perché pareggiare a Firenze, perdere non so col Benevento e perdere altre partite, perdere contro l'Atalanta, cioè non è da grande squadra. Può succedere durante l'arco di un campionato che hai una battuta d'arresto, ma questa Juventus ha lasciato molto a desiderare, soprattutto il centrocampo della Juve fa pochissimo filtro e secondo me non è determinante come gli altri anni. Poi ci mettiamo anche che davanti magari Ronaldo in periodo che è giù, può succedere che anche la Juventus rischi di non entrare in questa...
Cioè tu la vedi messa peggio rispetto a Milan e Lazio in questa corsa?
No, la vedo che deve lottare fino alla fine per poter entrare, lo stesso Milan e la stessa Lazio. E come ho detto prima, in questo frangente, in queste ultime partite che mancano, conterà molto la forza fisica che è rimasta nelle gambe dei calciatori, perché se no è dura. Tu puoi avere i migliori giocatori, ma se non corri c'è poco da fare, non vinci le partite. In questo momento vincono chi ha gamba,
è fondamentale la gamba. Braglia, tu che ne pensi? Vedi un vantaggio di qualcuno in questo momento tra queste tre squadre che abbiamo elencato?
No, non vedo un vantaggio. Sicuramente allo stato attuale Napoli, Atalanta e l'Inter, ormai vincitrice del campionato, le vedo altamente favorite proprio per quello che diceva Pietro. Hanno più gamba, hanno più entusiasmo, quindi c'è anche il discorso dell'entusiasmo sul quale è l'entusiasmo derivante naturalmente dai risultati positivi. Il Milan e la Juve rischiano grosso. Se poi la Lazio dovesse vincere
il recupero col Torino,
a maggior ragione arriva a 2 punti, e quindi 2 punti è una partita.
Il calendario del Milan è anche un po' complicato, dobbiamo dire che quello sulla carta è un po' più difficile.
È vero.
Per cui il discorso legato al fatto che possa la Juventus o il Milan non arrivare, ci sta tutto a favore magari anche della Lazio. Io credo che la partita di domenica, al di là del recupero, la partita di domenica che ha la Lazio, perché al di là che
Lazio-Genoa
gioca, sì, però il Genoa in questo momento con la tranquillità che ha può nuocere a qualsiasi squadra. E la Lazio è una partita secondo me molto molto difficile, anche se gioca in casa.
Non lo dici perché hai un po' nel cuore il Genoa.
No, scherzo,
ci mancherebbe. Luigi Foscale.
Sì, secondo me il Milan e Juve rischiano, però alla fine insomma, si salveranno, potranno fare molto bene. Ma per capire bene come può essere quest'ultima fase di campionato, dobbiamo guardare non le squadre in alto, ma le squadre in basso. Infatti la prossima partita il Milan giocherà col Benevento,
sì,
che deve per forza
lotta
fare
salvezza, certo.
Esatto, e stessa cosa anche il Napoli che gioca contro il Cagliari, per cui è uno scontro incrociato.
Tu dici la salvezza potrebbe incidere proprio su questa corsa.
Esattamente. Sono partite tecnicamente facili, perché stai giocando contro delle squadre che sono molto più deboli, però che hanno la necessità di fare punti. Quindi sarà un campionato, sarà un finale di campionato dove ogni partita deve essere considerata come una finale. E chi avrà più gamba, come dice Pietro, ma chi avrà più testa, chi sarà più sereno, potrà fare meglio. Sicuramente il Milan non ha un calendario facile, ma ce la potrà fare. Stessa cosa secondo me anche la Juve, ecco, alla fine secondo me potranno fare bene.
Allora, prima di andare in pausa, abbiamo ancora un minuto, andiamo nel break e poi torniamo per completare una cosa, perché c'è anche una sorpresa che vi vogliamo fare. Luigi, ieri ti ho chiamato, eri sul campo, quindi parliamo di Academy, giusto? Eri lì, ho sentito, mi hai detto, sono sul campo i ragazzi.
Io sono sul sito di Top Player Academy,
.com. Come stanno andando le cose?
Allora, ti ringrazio molto, le cose stanno andando bene, perché in questo momento l'attenzione ai giovani è un'attenzione fondamentale, ma non soltanto per la formazione che si può dare ai giovani, che è molto importante, ma soprattutto perché i giovani rappresentano quei valori anche economici, quei valori che le società hanno bisogno per poter stare a galla. I giovani italiani sono tanti, hanno voglia di giocare, hanno bisogno di essere allenati anche a livello tecnico con grande professionalità, e secondo me è quello che manca nella Superlega. Faccio una piccola digressione, sì. Cosa c'entra la Superlega con i giovani? C'entra perché servono soldi alle squadre italiane. Come si possono chiudere certi buchi? Valorizzando i giovani. Quindi i giovani sono il futuro, non solo perché giocheranno, ma sono il futuro anche dei club, e bisogna puntare sui giovani.
Sì, sì. Assolutamente d'accordo
su questo.
Sì.
Pietro, stiamo per andare in pausa, ti chiedo, hai già visto qualche difensore? Sei già all'opera? Hai trovato qualcosa?
C'è materiale?
No, ieri abbiamo fatto... io avevo 10-12 ragazzi. Diciamo che è da parte mia un'osservazione per vedere quelli che possono avere qualcosa in più rispetto agli altri. Abbiamo fatto un'oretta e mezza di lavoro, qualche ragazzo è interessante, qualcuno meno, però abbiamo ancora altre 4-5 selezioni da poter così identificare quelli più adatti al nostro progetto.
Una volta voglio venire a vedere queste cose.
Che vengono
cose,
scartati,
bellissime.
Poveri.
No, Pietro, ti chiedo una cosa, andiamo in pausa.
Io mi metto nei loro panni.
Vabbè, può capitare.
Sì, certo.
Pietro, ti chiedo.
Ma anch'io non posso fare il vostro lavoro, ne faccio un altro.
Grande. Pietro, ti chiedono se c'è un difensore che attualmente
ti rivedi
un po'. In
esatto.
Qualcuno,
chi
ecco.
ci scrive lo indica, eh? Vediamo, se,
vediamo
è
se è lo stesso.
E allora in Italia, cioè di italiano, io sinceramente non ne vedo di difensori con quel tipo di
caratteristiche
che potevo avere io. C'è qualche discreto giocatore in Italia, però veramente pochi. Se noi leviamo Chiellini, che è già una certa età, come difensore che mi può piacere, per il resto lascia quanto desiderare. Per quanto riguarda gli stranieri, sì, ce n'è qualcuno, ma non gioco, non sono fatti per la nostra nazionale, sono fatti per le loro nazionali.
Lui
è un problema.
Ci indica Romero.
Romero, l'ascoltatore dice che ti rivede in Romero, quindi non so se sei d'accordo, sì o no, me lo puoi dire, poi andiamo in pausa.
E quando farà 50 gol come ho fatto io, lo dire.
Allora, sembra giusto.
Ci fermiamo un attimo perché ci sono un sacco di domande, ma poi c'è una sorpresa che abbiamo pronta, quindi al rientro torniamo subito con Vierkovod, Braglia e Luigi Foscala. Tra poco.